Buongiorno dalla redazione di WeNews, oggi è mercoledì 4 giugno 2025 e noi iniziamo la nostra rassegna stampa dalle pagine di Italia Oggi. Una sola casa per le bollicine, stesso stabilimento per produrre spumanti con e senza alcol. Un nuovo decreto del Ministero dell'Agricoltura corregge il tiro e facilita il lavoro in azienda. Nuovo decreto del Ministero dell'Agricoltura, scrive Andrea Sette Fonti, per rendere più agevole la produzione di vini senza alcol anche in Italia. Il provvedimento arriva dopo le critiche al decreto del Ministro dell'Agricoltura del 20 dicembre 2024, in particolare dopo le perplessità legate alla necessità di avere due stabilimenti separati per i vini dealcolati e non. Il decreto di dicembre stabilisce che le categorie di prodotti vitivinicoli possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale. Il nuovo decreto, datato 14 maggio 2024, invece apporta due modifiche. La prima, per semplificare il processo produttivo dei vini dealcolati, viene modificato il comma 4 dell'articolo 2 del decreto di dicembre. In pratica, ora si dispone che la gassificazione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati può avvenire negli stabilimenti promiscui, purché tali processi di gassificazione siano preventivamente comunicati all'ispettorato centrale qualità e repressione frodi. E ancora, nel caso in cui la gassificazione dei prodotti dealcolati avvenga negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, la comunicazione preventiva può essere fatta congiuntamente alla elaborazione di vino spumante. Quello del doppio stabilimento era un aspetto che limitava la produzione degli spumanti, categoria che meglio di altri si presta alla realizzazione di vino senza alcol. La seconda modifica riguarda invece il comma 6 dell'articolo 2 del DM di dicembre e dà la possibilità di avere due circuiti separati anziché due stabilimenti diversi. Il nuovo testo infatti recita: il processo di dealcolazione parziale o totale avviene in stabilimenti o in locali dotati di registro dematerializzato e di licenza di deposito fiscale, e tali stabilimenti o locali garantiscono che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in circuito separato, chiuso e monitorato in conformità alle procedure di cui all'articolo 33, commi 1, 4 e 7. La scelta del Ministero ha trovato il consenso di Federvini, la cui presidente Michela Pallini accoglie con favore il decreto firmato dal ministro Lollobrigida. Tra le novità più rilevanti, secondo Federvini, c'è la razionalizzazione delle disposizioni sulla produzione di vini spumanti dealcolati e una migliore gestione degli spazi negli stabilimenti produttivi. Seppur ancora di nicchia, l'Osservatorio del vino UIV Vinitaly, su base dati IWSR, assegna ai dealcolati un valore dello 0,1% sul totale delle vendite di vino. In base alle sue stime, la produzione italiana 25 di vino dealcolato è prevista in crescita del 60% sul 2024, con una quota maggioritaria per gli zero alcol 83% e per gli spumanti. Andiamo sul Corriere della Sera. Agroalimentare, così garantisce il maggiore contributo al PIL. Se il fatturato dell'agroalimentare nel 2024 ha raggiunto quota 262,7 miliardi di euro, quello della filiera estesa, che comprende il comparto agricolo, l'intermediazione, la distribuzione e la ristorazione, ha toccato i 707 miliardi. La stima è all'interno del report di The European House Ambrosetti, che verrà presentato il 6 giugno al Forum Food and Beverage di Bormio. L'agroalimentare è la prima filiera produttiva per contributo al PIL nazionale e genera 74 miliardi di valore aggiunto diretto. Gli 891 prodotti DOP e IGP hanno accumulato 20,2 miliardi di fatturato, incidendo per il 19,9% sull'export. Chiudiamo con La Stampa. Dopo 10 anni è finita l'illusione, la nostra terra resta un malato grave. Per una vera svolta abbiamo bisogno di pace, cooperazione internazionale e investimenti nei paesi fragili. L'intervento di Carlo Petrini. Sono passati 10 anni, scrive il fondatore di Slow Food, dalla pubblicazione dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco nel maggio del 2015, dall'approvazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel settembre dello stesso anno e dall'adozione dell'accordo di Parigi sul clima durante la COP21 tenutasi a novembre. Tre documenti che hanno fatto sperare in un cambio di rotta deciso verso un mondo più giusto, sostenibile e fraterno. Oggi, a 10 anni dall'approvazione e a 5 dalla scadenza, viviamo in un mondo che sembra andare nella direzione opposta. Solo il 17% delle azioni è davvero sulla buona strada, un terzo ha fatto passi indietro e le restanti sono in una situazione di stallo. L'elemento più drammatico è che le azioni più strettamente legate alla dignità umana e alla salute della terra registrano i peggiori risultati. Pensiamo al clima, prosegue Petrini, le emissioni continuano a salire, le temperature globali pure. In Europa si discute un piano di riarmo da 800 miliardi di euro, uno smacco per la pace e per una prosperità vera e condivisa. Ecco allora che la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile al momento restano belle parole per i convegni, mentre le azioni concrete latitano. La povertà aumenta, 700 milioni di persone sono povere, la scuola si indebolisce, l'accesso all'acqua potabile è ancora precluso al 25% della popolazione mondiale, oltre 730 milioni di persone soffrono la fame, 2,3 miliardi vivono in condizioni di insicurezza alimentare e il divario di reddito tra agricoltori di piccola scala e grandi proprietari terrieri continua ad aumentare. Non stiamo lasciando indietro qualcuno, stiamo lasciando indietro tanti, troppi. Dinanzi a questo scenario drammatico, prosegue il fondatore di Slow Food, è importante ribadire a gran voce che l'Agenda 2030 non è morta, è ancora una bussola preziosa, ma servono scelte coraggiose. In primis abbiamo bisogno di pace ovunque nel mondo, necessitiamo poi di più solidarietà, non a parole ma nei fatti. Non si tratta di carità ma di giustizia. In ultimo serve un'accelerazione drastica nell'implementazione degli obiettivi, smettendo di guardare all'incremento del PIL come l'unica variabile atta a misurare lo stato di salute e di progresso della società. La vita buona non è solo accumulo, ma relazioni, cultura, salute e bellezza. Ci vuole un nuovo umanesimo, uno sguardo diverso sull'economia, che la veda per quel che dovrebbe essere il buon governo della casa comune, non lo strumento per arricchire pochi. In fondo, la vera sfida è riscoprire il senso del bene comune. Dipende da noi e ancora più da chi ci governa avere la lucidità e l'umiltà di comprenderlo e adoperarsi per iniziare davvero a cambiare rotta, conclude Carlo Petrini nel suo intervento sulla stampa. E concludiamo anche noi la nostra rassegna stampa. Grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo come sempre domattina qui su OneNews.tv.